la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Apriamo le finestre alla nuova puntata di Newsline e allora partiamo con le notizie, le informazioni, le interviste, i nostri ospiti sia sulle nostre frequenze, quelle di Controradio naturalmente, anche i nostri canali cross mediali. Diamo uno sguardo al tempo, al meteo per oggi, giornata interlocutoria, ma lo chiediamo a Valerio Capecchi dall'AMMA, buongiorno.
Sì, ciao, buongiorno. Giornata interlocutoria, sì, c'è qualche nube in più al mattino, quest'oggi, nel corso del pomeriggio invece qualche schiarita più ampia, salvo il transito di velature, quindi di nubi alte e stratificate. Le temperature per quest'oggi sono in aumento fino a circa 25 gradi, sono di un paio di gradi, direi non di più, superiori rispetto alle medie del periodo. Per domani invece è atteso il transito di una perturbazione che darà luogo a un cielo direi ovunque nuvoloso già al mattino, con precipitazioni lungo la costa, in arcipelago, costa centro-settentrionale soprattutto. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni, localmente anche a carattere di rovescio, potranno interessare anche le zone più interne della regione, soprattutto quelle centro-settentrionali, quindi direi dall'arcipelago, dal basso livornese verso nord, un po' tutte le zone vedranno un po' di pioggia, ecco.
Come evolverà e se peggiorerà la situazione nella seconda parte della settimana?
Rimane molto variabile sia giovedì che venerdì, quindi sono attese delle piogge sia giovedì che venerdì. Ancora diciamo c'è questa vasta area depressionaria sul Mediterraneo che tende a rimanere, quindi è atmosfera molto instabile e quindi sono previste delle piogge giovedì, come dicevo, e venerdì, probabilmente anche nella prima parte di sabato.
Grazie a Valerio Capecchi, grazie all'AMMA, ci risentiremo domattina. Adesso una breve pausa pubblicitaria e poi torniamo con le notizie.
Il Centro Pecci di Prato presenta Centro Pecci Piano Festival. Tre concerti al pianoforte all'interno delle sale di Eccentrica, le collezioni del Centro Pecci. Il progetto, curato da Giovanni Nesi e Edoardo Turbil, mette in dialogo arte e musica e vedrà protagonisti Maurizio Baglini il 27 ottobre, Andrea Bacchetti il 17 novembre e Sandro De Palma il 1 dicembre. Orario dei concerti ore 11. Info e programma completo centropecci.it.
Festival della Transizione Ecologica 2024. 4 giorni per comprendere l'impatto dei cambiamenti sulla nostra vita quotidiana. Cinema, escursioni, laboratori per ragazzi e conferenze con ospiti di importanza nazionale. Dal cibo all'energia, dalla mobilità alla parità di genere. Vieni a scoprire come la transizione può aiutarci a vivere meglio. Dal 17 al 20 ottobre a Firenze, alle Murate, Biblioteca delle Oblate e Park.
Evento in collaborazione con il Comune di Firenze e la Fondazione CR Firenze. Programma completo su villaggiodeipopoli.it.
Controradio.
Thank you.
Alle 8:09 diamo uno sguardo alle principali notizie di oggi sui giornali, ma anche sull'home page del nostro sito. Trovate la notizia che è stata protagonista della seduta del Consiglio Comunale di ieri in Palazzo Vecchio, ovvero il programma di mandato per la sindaca di Firenze al voto. Contrari 5 Stelle, Italia Viva, Fratelli d'Italia, scontro sulla pista di Peretola con i renziani, il piano per Firenze di Sara Funaro al test del Consiglio e sul mangificio giro di vite in 38 strade. Sentiamo uno stralcio dell'intervento della stessa sindaca sulla presentazione del programma di mandato, oltre 40 pagine di strategie 2024-2029 condensate in un'ora di discorso in Consiglio Comunale, hanno tratteggiato i 100 giorni di distanza dall'insediamento della Firenze immaginata appunto dalla stessa prima cittadina.
Anche tutta la battaglia che noi stiamo portando avanti sugli affitti turistici brevi sta insieme a tutto il lavoro che dobbiamo fare sulle politiche abitative, perché una città che dà risposte per gli affitti turistici brevi, dove i cittadini hanno difficoltà a trovare casa, necessita di mettere in campo tutte quelle che sono le risposte per fare in modo che Firenze possa essere attrattiva per i residenti. Per questo, oltre alle delibere fatte sullo stop agli affitti turistici brevi, noi abbiamo un programma ambizioso sulle politiche abitative, a partire dall'inserimento nel bilancio di 20 milioni per ristrutturare più di 800 alloggi popolari, perché si liberano sempre più velocemente, e tutta un'altra serie di azioni che vogliamo mettere in campo con un patto con gli altri livelli istituzionali per fare in modo che i contenitori pubblici possano essere utilizzati per dare risposte all'abitare, per studenti, per lavoratori, per famiglie, e questo deve andare chiaramente di pari passo con tutti gli altri servizi al cittadino, perché io scelgo di vivere in una città, in una zona della città, non solo perché è una casa accessibile, ma anche perché ho tutta una serie di servizi, e questo, su questo fronte, come su tanti altri, il nostro impegno sarà massimo.
E addentriamoci sulla votazione in aula del programma di mandato. Se la maggioranza formata da Partito Democratico, Lista Funaro e Alleanza Verdi Sinistra ha votato compatta a favore, tra i contrari c'è stato il Movimento 5 Stelle. Dunque questo farà reinterpretare, valutare, commentare rispetto alla situazione degli equilibri in vista di un campo largo. Voto contrario oltre al centrodestra a Firenze Democratica, Sinistra Progetto Comune, Italia Viva, e sono riemerse anche vecchie questioni e ruggini, possiamo definirle, sulla nuova pista dell'aeroporto di Peretola. La maggioranza vota compatta in tarda serata contro la mozione renziana di Italia Viva che chiedeva di inserire l'aeroporto mai menzionato nel discorso di Funaro, e l'assenza ci preoccupa, hanno detto appunto il consigliere di Italia Viva Casini, tra le priorità del mandato. Funaro ha replicato: gli atti di programmazione sono stati già approvati dal Consiglio, oggi non è all'ordine del giorno, e ha ribadito la sua posizione sull'aeroporto, è sempre stata chiara a favore di una nuova pista che tuteli e salvaguardi la salute dei cittadini di Brozzi, Peretola e Quaracchi. Ma il provvedimento, diciamo, di copertina, che comunque pone una cornice rispetto alla strategia futura per la città, e il giro di vite sul cosiddetto mangificio, ne parleremo e lo commenteremo tra poco.
Something in the water, something in the air. TV that really isn't there. Here comes a hurricane, category 5. Brand new virus eating us alive. Don't talk about a meltdown, I don't wanna hear. Just add it to the things I gotta fear. Dancing in a graveyard in broken high heels. Spinning round in circles like a Ferris wheel. Don't believe it's real.
dicevamo, ancora di più andiamo a fondo del programma di mandato, in particolar modo per quanto riguarda il provvedimento e le decisioni che vedono nel centro cittadino una prosecuzione, ha detto la sindaca, nel solco dell'esperienza del regolamento UNESCO, prevedendo ulteriori limitazioni alle attività di somministrazione e commercio alimentare. In 39 strade, tra centro storico e l'area fuori dal centro, andremo a estendere la tutela rafforzata in due direzioni, ovvero nella prima categoria di strade saranno ammesse solo le attività commerciali di pregio come librerie, gallerie d'arte, antiquari, artigianato, artigianale e artistico. Nella seconda invece sarà vietato l'insediamento di nuove attività alimentari anche se trasferito da un altro luogo del centro storico, che è un po' il gioco che è stato replicato nell'ultimo periodo, soprattutto post-Covid. Per la prima volta si estendono questo tipo di tutele fuori anche dal centro storico. Noi commentiamo insieme al segretario generale di Confartigianato Imprese Firenze, Jacopo Ferretti, ben trovato, buongiorno.
Salve, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
Allora, che analisi facciamo, soprattutto se vi convince questo percorso già intrapreso ma rafforzato dall'amministrazione comunale?
Allora, ci convince, lo abbiamo sostenuto, era una delle promesse della campagna elettorale della sindaco Funaro, è stata mantenuta, ci convince soprattutto perché tutelare le botteghe storiche della protezione fiorentina in alcune strade logicamente aumenta l'appartenenza e la storicità della città di Firenze. Sicuramente sarà una manovra che andrà anche a calmierare il costo degli affitti in determinate strade, quindi ci convinceva la manovra dell'UNESCO fino alla sua nascita e ci convince ancora di più il rafforzamento sotto questi punti di vista.
Da un lato quello di ridare ossigeno, un po' possiamo dire, in termini proprio di luoghi, di aree, di spazi all'artigianalità, che poi va di pari passo con l'identità anche e la motivazione per cui anche i turisti vengono a vivere Firenze, dall'altro invece questo stringere i lacciuoli rispetto a un mangificio o comunque a una proliferazione di realtà dove sostanzialmente il target è quello dei clienti che vengono a mangiare o a bere in determinate zone. Quindi questa forbice che però in qualche modo, come lei ribadiva, andrà a incidere anche su altri ambiti, quindi non solo quello delle piccole e medie imprese ma anche a quello degli affitti, perché questo avrà a cascata, speriamo, anche un effetto di risanamento, di sostenibilità.
No, sicuramente. Allora, i turisti hanno bisogno di mangiare e c'è bisogno di offerta alimentare. L'offerta alimentare c'è, non c'è bisogno solo di offerta alimentare, logicamente. Quindi una stretta sulla parte alimentare, che già c'è sull'UNESCO, ma anche un rafforzamento della parte artigianale, è sicuramente per noi un segnale più che positivo.
Perché spesso ci chiedevano anche i nostri ascoltatori nell'arco anche della scorsa legislatura, insomma saltava all'occhio questo fatto che nascessero come funghi, no? Si riciclassero, diciamo, spazi, tra l'altro a volte chiudevano proprio realtà e hanno chiuso realtà storiche, non di tipo ristorativo, per far nascere appunto dei ristoranti che insomma avevano anche una densità, una promiscuità in certe zone veramente impattante.
Molto impattante, sicuramente un aspetto fondamentale è perché sono nati e perché gli artigiani si sono spostati dal centro storico anche in zone prettamente artigianali come può essere l'Oltrarno a fuori l'UNESCO, si sono spostati solo evidentemente per il discorso del caraffitti, perché comunque il proprietario dell'immobile continuava a aumentare l'affitto fino a veder lasciare anche botteghe storiche. Senza fare nomi, ricordiamoci della libreria del Porcellino, che è andata via, che ha chiuso, perché comunque le spese erano praticamente insostenibili. Al posto della libreria è venuto un'attività alimentare. Io non è che sono contro le attività alimentari, sicuramente turisti turisti ma anche fiorentini devono poter avere scelte, devono poter mangiare, devono poter ristorarsi ovunque, e va bene. Mi sembra che siamo arrivati a una saturazione. Ora c'è la norma ora vigente, la norma dell'UNESCO, che praticamente ti impedisce di aprire nuove attività alimentari, ma non ti impedisce di spostarla all'interno dell'area UNESCO. Queste strade, queste 39 strade a tutela rafforzata, impediranno anche nelle 39 strade, dentro e fuori l'UNESCO, anche lo spostamento di licenze alimentari.
Ecco, questo è importante. Ricordiamo per la cronaca, nei giorni scorsi il blitz di un gruppo di giovani, peraltro contro l'apertura del nuovo Starbucks in via del Corso a Firenze. Anche provocatoriamente lo striscione recitava: Firenze bottegaia che ora non è più.
Esatto, non è più, perché purtroppo gli artigiani sono fuori dall'UNESCO, continuano le attività, perché poi i dati sull'artigianato rimangono invariati a livello Camera di Commercio, quindi a livello provinciale, però è evidente che in centro se ne vede sempre meno.
Senta, come valuta questa anche estensione al di fuori del centro storico? Perché appunto non di solo centro UNESCO si parla in termini di sofferenza della categoria.
No, allora, sicuramente ci sono strade che geograficamente stanno al di fuori del centro UNESCO, ma sono centro a tutti gli effetti, quindi sono praticamente al confine, la prosecuzione normale del centro storico, che per un fatto geografico si trovano al di fuori del centro UNESCO, ma hanno la stessa valenza delle strade che sono all'interno del centro UNESCO, quindi anche questa positiva.
Un'ultima sollecitazione da alcuni messaggi che ci stanno arrivando al 342-8104-111, che sono pessimisti, glielo dico, perché ci scrivono: le attività artigianali e artistiche sono già scomparse da anni, questo è chiudere le stalle con i buoi già scappati. E poi ci scrive un residente del centro storico dicendoci: ormai la situazione è irreversibile, come dire ad un malato terminale di smettere di fumare. Cioè, vedono questa prospettiva tardiva, insomma, come strategia dell'amministrazione, che non ha posto rimedi forse efficaci preventivamente.
Allora, la norma del centro UNESCO è stata la prima in Italia sperimentata dal Comune di Firenze. Poi si poteva fare 20 anni fa, sicuramente ci sarebbero stati più artigiani nel centro storico. Siamo arrivati tardi? Sì, forse siamo arrivati tardi, ma è stata comunque la prima città d'Italia. Questo ulteriore rafforzamento andrà a migliorare le attività artigianali. Non sono scomparse, si sono solo delocalizzate e sono andate fuori dai confini del centro storico, solo esclusivamente per convenienza, per caro affitti, per raggiungibilità, però non è che stanno bene fuori. Sicuramente il loro luogo ideale, il loro luogo naturale è il centro storico. Abbassare gli affitti non è potere del comune, delimitare le attività o comunque contingentare le attività lo è, quindi è sicuramente un passo avanti.
Ferretti, un ultimo commento, più che altro una sollecitazione che arriva a noi come emittente: intervistate gli artigiani invece che i loro rappresentanti, cosa che faremo e che abbiamo fatto, ma ricordiamo Confartigianato quante realtà rappresenta, e soprattutto immagino davvero che voi abbiate registrato in questi anni non solo lo scontento, ma le difficoltà economiche e di chiusura, gli scenari. Sperate davvero che possa essere uno strumento in qualche modo per cui ci sia anche una ripresa, e non dovremmo dare solo notizie di chiusure di punti storici e locali, attività storiche, come purtroppo abbiamo fatto negli ultimi mesi, lo dobbiamo dire.
No, quello sicuramente. Allora, diciamo che come tutti anche l'artigianato ha sofferto il periodo del Covid, che non è stato banale. Non tutti i proprietari delle botteghe, in questo caso artigiane, si sono adeguati alla diminuzione degli affitti. È stato un periodo sicuramente difficile. Nonostante tutto, ripeto, i dati camerali sono stabili sull'artigianato, quindi vuol dire che comunque non chiudono. Poi c'è le eccellenze che comunque chiudono, gli artigiani ci sono, Confartigianato rappresenta 6.000 aziende nella provincia di Firenze, quindi mi sembra un interlocutore più che qualificato. Sicuramente intervistiamo gli artigiani, intervistiamo quelli che sono andati via dal centro storico e quelli che comunque rimangono e permangono, perché ci sono ancora.
E allora assolutamente questo spunto che ci arriva dai nostri ascoltatori lo raccoglieremo, e raccoglieremo anche la sfida di verificare in queste 39 strade tra centro storico e area fuori dal centro davvero se potrà cambiare qualcosa positivamente rispetto a queste due direzioni annunciate nel programma di mandato della sindaca approvato ieri in Palazzo Vecchio. Grazie al segretario generale di Confartigianato Imprese Firenze Jacopo Ferretti per essere stato con noi. Alle 8:27 minuti continuano ad arrivare messaggi al nostro numero WhatsApp 342-8104-111 rispetto a questa parte, questo filone del programma di mandato che ieri ha passato il voto del Consiglio Comunale di Firenze. Ci scrivete: i problemi non sono solo gli affitti, è una visione che non è aderente alla realtà. In effetti questo scollamento lo abbiamo verificato negli scorsi mesi rispetto alla percezione e alla quotidianità, no, vissuta anche da chi ci inoltrava segnalazioni e poi dalle politiche che venivano messe in campo. Speriamo davvero di poter documentare, raccontare un cambiamento. Ciao, buongiorno, tutto vero, ma bisogna anche educare le persone a tornare a spendere nelle botteghe, perché c'è anche questo versante. Quanti di voi hanno avuto un cambio anche soprattutto nel Covid e post-Covid di modalità che non ha portato sicuramente a sostenere i centri commerciali naturali, oppure invece lo avete fatto? C'è stato proprio un cambio anche di mentalità e di abitudini di consumo, perché ci siamo resi conto, insomma, che il tessuto dell'artigianalità andava a scomparire, anche se poi c'è una questione di prezzi che però va di pari passo con la tematica della qualità e della sostenibilità. Insomma, dobbiamo cercare di tenere tutto insieme e continueremo a ragionare su questo. E per quanto riguarda le nuove strade che vengono introdotte in questa cornice in cui appunto verranno vietate le aperture di nuove attività di ristorazione, me ne viene in mente una, c'è l'elenco specifico che trovate anche sull'home page nella notizia sul nostro sito controradio.it. Via Sant'Agostino, per esempio, in pieno Oltrarno, ogni 4 bandoni 3 sono di ristorazione, 2 dei quali perlomeno nati negli ultimi anni, insomma, in qualche modo, e Sant'Agostino rientra tra le vie indicate dall'amministrazione. Vedremo appunto come cambierà la fisionomia, ma soprattutto l'identità anche che poi si dà al territorio. E allora sono le 8:29 minuti, tra poco la linea al GR di Popolare Network, e poi nei nostri studi sono già arrivati, li faremo accomodare, Matteo Moretti e Dario Salvetti, RSU ex GKN, per parlare davvero della forza dell'azionariato, ma anche dei limiti temporali di tutto questo, le prospettive insomma della reindustrializzazione verde dal basso della fabbrica di Campi Bisenzio. Rimanete con noi.
le 8:30, di nuovo una buona giornata dalla redazione di Popolare Network, le notizie.
Durante la notte intensi combattimenti e bombardamenti lungo il confine tra Israele e Libano. L'esercito israeliano ha detto di avere colpito oltre 200 obiettivi di Hezbollah. Ancora questa mattina nel nord di Israele si sono invece sentiti possibile arrivo di razzi sparati dall'altra parte della frontiera. Le Nazioni Unite hanno ribadito che i caschi blu dell'UNIFIL rimarranno al loro posto nonostante gli attacchi israeliani e le loro basi nei giorni scorsi. Importante mantenere una presenza internazionale nella regione, ha detto il responsabile ONU per le operazioni di pace. Netanyahu intanto ha ribadito che l'attacco all'Iran verrà deciso sulla base della sicurezza nazionale di Israele. Il Washington Post, citando fonti all'interno dell'amministrazione Biden, ha scritto che il primo ministro israeliano ha garantito all'alleato americano di non voler colpire siti nucleari o petroliferi, ma solo obiettivi militari.
È stato arrestato un dirigente della SOGEI insieme a un imprenditore a Roma. I due sono stati bloccati in flagranza di reato dalla Guardia di Finanza mentre avveniva la consegna di una mazzetta da 15.000 euro. L'inchiesta è della Procura di Roma. SOGEI è la società che si occupa di sistemi informatici per la pubblica amministrazione ed è al 100% controllata dal Ministero dell'Economia. Per ora non ci sono altri dettagli su questa inchiesta, dettagli che vi daremo nelle prossime edizioni.
Arriverà questa sera in Consiglio dei Ministri la manovra economica. Sembra esserci stata un'accelerazione che sarebbe stata imposta da Giorgia Meloni. Il governo questa sera, la riunione convocata alle 20, approverà il documento programmatico di bilancio da inviare a Bruxelles. Ma ci sarà a quanto pare anche la presentazione della manovra vera e propria da parte del ministro Giorgetti. La Presidente del Consiglio sarà questa mattina in Parlamento. L'occasione sono le comunicazioni prima del Consiglio europeo.
Ed è in viaggio verso il porto di Schengen la corvetta Libra della Marina Militare con i primi naufraghi salvati nel Mediterraneo portati in Albania senza passare dall'Italia. Sono 16 persone, cittadini egiziani e bengalesi. Le opposizioni attaccano il governo per l'alto rischio di violazione dei diritti umani e anche per il costo dell'operazione.
Siamo molto preoccupati per gli ultimi sviluppi intorno a Taiwan. La sicurezza dell'isola di Formosa è importante per tutta la regione. Ci prepariamo a tutti gli scenari possibili. Lo ha detto il governo giapponese commentando le grosse esercitazioni militari cinesi ieri intorno a Taiwan. Pechino ha circondato l'isola che considera una provincia ribelle con le sue forze militari. Secondo Taipei i cinesi hanno usato più di 150 aerei militari, un record assoluto.
Aperto un'inchiesta per istigazione al suicidio la procura di Ancona per la morte di un ragazzo di 15 anni che si è sparato con la pistola del padre in un casolare di campagna vicino a Senigallia. Il corpo è stato ritrovato ieri. La notte precedente, nel denunciarne la scomparsa, i genitori hanno riferito di episodi di bullismo di cui il ragazzo sarebbe stato vittima da tempo da parte di compagni di scuola. Il tempo oggi è ancora stabile in tutte le regioni, con cielo sereno al centro-sud, in prevalenza nuvoloso al nord, ma senza piogge. Con le notizie ci risentiamo alle 9:30, di nuovo una buona giornata.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Vediamo le notizie sul traffico e la mobilità in Toscana in questi minuti. In A1 permangono code a tratti per traffico verso nord tra Calenzaro e via 1 Variante. In A11 code a tratti verso Firenze tra Pistoia e il bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze e Peretola. In Fipini code a tratti verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci. Carreggiata opposta a code, a tratti, ancora una volta per traffico, tra Cascina e Pisa Nord-Est. Sono al traffico urbano di Firenze, possibili disagi per incidente segnalato su via Pistoiese. Per la cantieristica sulla SR 429 di Valdelsa, sensi unici alternati in vari tratti per lavori nei comuni di Castel Fiorentino, Certaldo, San Gimignano, Empoli, San Miniato e Gambassi Terme. Il provvedimento è in vigore fino al 15 novembre in orario 7:18:30, possibili rallentamenti. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, città metropolitana di Firenze, comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
storie di vita e comunità, condivisione e impegno al centro della stagione 2024-2025 del Teatro delle Spiagge di Firenze. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Sabato 19 ottobre alle 21 Non mi serve niente. La storica compagnia del Teatro Libero di Palermo esplora, attraverso Marx, l'alienazione moderna e i costi umani della crescente diseguaglianza economica. Edil Green Tech, tecnico superiore per l'innovazione delle costruzioni. A Firenze il corso per diplomati da 18 a 34 anni che garantisce una formazione professionale dal sicuro sbocco lavorativo. 980 ore in aula e 820 in azienda per formare la figura che opera in fase di analisi, progettazione e realizzazione delle costruzioni con competenze di edilizia ma anche digitali finalizzate all'innovazione e sostenibilità. Iscrizioni entro il 18 ottobre. Info 055 46 25 035 e info @scuolaedile.fi.it.
Controradio.
The non-believers and challenge the laws of chance. Now sweet, you're so sugar sweet, you may as well have had kicked me fastened on your sleeve. We'll
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. Stai ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è transmediale.
Francesco Borgomeo. 8 e 40 minuti, prendiamo la linea nuovamente dagli studi di Controradio. Come anticipato, siamo con Dario Salvetti e Matteo Moretti, RSU ex GKN. Ben trovati.
Buongiorno.
Siamo in diretta anche sui nostri canali cross mediali, dunque in diretta su Controradio, la nostra pagina Facebook e il nostro sito controradio.it, ex GKN, la forza e anche i limiti, soprattutto temporali. Poi ne parleremo dell'azionariato, ma sollecito subito i miei ospiti su un commento che è arrivato dei nostri ascoltatori al 342-8104-111 sul tema precedente, riguardava il programma di mandato della sindaca Funaro, la regolamentazione rispetto a nuovi ristoranti e tutela delle attività artigianali in centro. Ebbene, in realtà la riflessione la possiamo condividere anche con voi. Ma se i grandi gruppi industriali, vedi Fiat, se in crisi ricevono aiuti statali, perché non si può fare lo stesso con l'ortolano? E ancora, se vengono alzate barriere doganali per salvare l'industria nazionale, perché non fare uguale nei confronti dei grandi negozi online, Amazon e altri? Diciamo magari che il potere di lobbying è impari. Salvetti, effettivamente, insomma, la riflessione è globale, possiamo dire.
Sì, verrebbe da rispondere con la battuta di Alberto Sordi nel Marchese del Grillo, credo, perché loro sono loro e noi siamo noi, però noi siamo anche un altro tipo di forza sociale e quantitativa che, come crediamo stiamo provando a dimostrare all'ex GKN, può produrre un'alternativa e richiede anche intervento pubblico, perché sì, noi vogliamo intervento di soldi pubblici, tra l'altro diversamente da come vengono destinati all'ex Stellantis, l'ex Fiat o agli altri gruppi, cioè socializzando le perdite, mentre noi vogliamo soldi pubblici per creare dei cicli virtuosi di benessere sociale, competenze e crescita del territorio in rispetto del territorio stesso.
E qui vi volevo su questa forza davvero che si è manifestata anche con i numeri dell'azionariato popolare per la reindustrializzazione verde dal basso. Ci siamo lasciati che avevamo dato conto del superamento dell'obiettivo ed è stata al centro di questa tre giorni che è partita con Fridays for Future, con la convergenza in Santissima Annunziata con la giustizia climatica, e poi è stata portata in fabbrica con i cittadini.
La nostra azione, e quando dico nostra dico del collettivo di fabbrica, dell'RSU, dell'organizzazione sindacale, ma di un vasto movimento di solidarietà, è sempre un'azione che toglie alibi al potere, a chi sta sopra di noi nelle sue svariate forme. Noi abbiamo avuto quasi 50 giorni di mobilitazione ininterrotta dal 18 maggio fino ad arrivare a luglio, con tendati, scioperi della fame, cortei, richieste di legge regionale. Il 12 luglio siamo stati costretti dall'estate a dare una pausa. Come abbiamo usato questa pausa? Per rafforzare e portare avanti il progetto industriale e poter arrivare il 13 ottobre a dire: noi ci siamo, per noi, fosse per noi, domattina si discuterebbe di posti di lavoro, di quali linee produttive portare all'interno dello stabilimento. E oltre a dirlo, approfondendo il piano industriale, abbiamo deciso di usare settembre per completare appunto la campagna di azionariato popolare e riunire per la prima volta questa forza sociale e a questo punto anche direi economica, questa domenica. Quindi questa domenica l'assemblea dei manifestatori di interesse a diventare azionisti popolari, che in questo momento rappresentano 1.300.000 euro di manifestazioni di interesse, si è riunita e ha detto la propria rispetto al processo di reindustrializzazione dell'ex GKN.
Durante l'assemblea la nascita e la condivisione di un documento che pone anche una scadenza temporale, la ponete voi questa volta, un mese, e in questo mese cosa deve avvenire, Moretti?
Ma noi siamo in un gioco di rimando ormai da tanto tempo, no? E quindi il ministero rimanda la convocazione, l'azienda rimanda il pagamento degli stipendi. Il tempo è sempre stato fondamentale è cruciale in questa vertenza, anche perché siamo da 10 mesi senza stipendi, ma anche perché a fronte di un piano industriale, un progetto industriale molto tecnico, soprattutto quello legato al fotovoltaico, il tempo diventa, come dire, anche tecnicamente fondamentale. Cioè un progetto scritto oggi da mani solidali, tra l'altro, che hanno lavorato praticamente gratuitamente, quindi tecnici professionisti che si sono, come dire, appassionati della nostra storia, della nostra vertenza, hanno lavorato con noi, insieme a noi, per noi, gratuitamente, e sono arrivati appunto a scrivere questo progetto, che è dettagliatissimo, fino ad arrivare appunto a poter ordinare le linee di produzione. Quindi il tempo, oltre a essere quella goccia che ci cade sopra la testa e ci scava piano piano, perché appunto stanchi, provati e senza stipendio, è anche una clessidra tecnica che fa sì che appunto questo queste scadenze di mese prossimo serviranno a capire se ci sono stati dei passi in avanti, perché appunto sia fisicamente sia economicamente, ma anche tecnicamente, non è possibile andare oltre con questo gioco del rimando, insomma.
Perché, Salvetti, la mobilitazione ex GKN, in qualche modo, anche vostro malgrado, voglio dire, non era questa, immagino, l'intenzione iniziale, si è storicizzata, no? I cittadini, anche appunto chi sostiene durante le manifestazioni, anche chi ha partecipato all'azionariato, sente che la mobilitazione dell'ex GKN c'è, e c'è comunque. In realtà tutto questo non può non avere una scadenza in un percorso che pretende delle risposte.
Vorrei specificare che il fatto che noi diamo oggi una scadenza non vuol dire che il 16 di novembre la lotta si autodistrugge, tant'è che noi il 17 novembre chiamiamo un nuovo evento di assemblea mobilitazione per mettere a verifica di nuovo, insieme a tutte e tutti, se continuare, come continuare. Quello che succede è che a un certo punto noi facciamo decadere il progetto industriale e ci dedichiamo evidentemente solo all'ultima cosa che rimarrebbe a quel punto: la rabbia sociale di aver lasciato andare questa occasione storica. L'azionariato popolare è solo un'altra unità di misura di quello che è accaduto in questi 3 anni. Ricordiamo che su 1.300.000 euro, 400.000 vengono da questa regione, 500.000 vengono dal resto d'Europa. Cioè a Campi Bisenzio c'è un caso europeo di studio, addirittura internazionale, ci sono anche delle manifestazioni di interesse extra europee, c'è un caso di studio dove un intero mondo si sta interrogando sulla transizione dall'automotive, su come evitare di essere intrappolati nel vuoto che lasciano le delocalizzazioni, nel consumo del suolo, nella speculazione immobiliare, su come si può oggi dare una spinta dal basso alla transizione climatica e ai posti di lavoro legati a questa transizione. È una discussione che evidentemente ha una disponibilità sociale ad essere fatta, altrimenti non si comprende come operai senza stipendio siano riusciti a fare questo, e questo verrebbe in qualche modo lasciato decadere. Perché, come diceva Matteo, noi ci prendiamo la responsabilità intellettuale di dire che oggi, arrivati a questo punto, il piano è maturo nelle condizioni date. Per approfondirlo ulteriormente è necessario sapere dove, come questo piano verrà fatto, entro quando, perché altrimenti è impossibile reggere manifestazioni di interesse. Ci sono persone che hanno dato la prima manifestazione di interesse per l'azionariato dall'ottobre 2023, preventivi di linea, preventivi di materie prime, tutto questo ha una scadenza tecnica, proprio perché siamo a quel livello di dettaglio. Ancora una volta ci guardiamo a giro e gli unici che sono arrivati a questo livello di avanzamento sono le organizzazioni sociali, il collettivo, le organizzazioni sindacali, le competenze solidali, e tutto il resto manca. Noi più che dire questo non possiamo dire ad oggi.
in qualche modo sempre vostro malgrado, dobbiamo dire, Moretti, siete state delle Cassandre, perché avete fornito preventivamente una cornice interpretativa rispetto anche ad altre situazioni di crisi e di svuotamento dall'interno in termini produttivi e sociali che si sono verificate. Naturalmente rimandiamo a Stellantis, ma rimandiamo anche al caso di Seano, perché in qualche modo la crisi della moda e il comportamento di aziende, ma anche l'FMC, voglio dire, oggettistica per il settore della moda, con il suo licenziamento in tronco di 18 persone, con un sistema produttivo che in realtà è ancora vivo, insomma, fa parte di un meccanismo di cui voi avete spiegato dalla vostra vicenda gli ingranaggi, che vanno ben oltre l'automotive.
Ma sì, allora il caso di Seano, ma anche delle altre aziende che hanno visto scioperi in questi mesi, seguiti dal Sud Cobas, praticamente lanciano un messaggio clamoroso, no? Cioè, se GKN o comunque il settore auto si sta spostando, italiano ovviamente, quello legato a Fiat, in paesi dove il costo del lavoro è minore, o comunque dove ci sono meno, mi ricordo la discussione che facevamo in fabbrica con l'allora dirigenza, quando ci raccontavano l'organizzazione sindacale in Turchia, quindi l'assenza di scioperi e quindi la mancanza appunto di diritti, se si vuole, insomma, no? Se questo è legato alle organizzazioni dei lavoratori. A Seano e in queste aziende invece c'è un po' l'effetto contrario, cioè si crea il basso costo, la mancanza dei diritti nel nostro paese, quindi non c'è una partenza della produzione altrove, ma c'è un creare dei luoghi dove appunto si riesce a replicare quello che succede nell'est Europa per quanto riguarda appunto il settore auto. Quindi una situazione che se non viene presa, non vengono adottati appunto degli strumenti importanti, è difficile lasciarla sulle spalle delle lavoratrici e dei lavoratori, come spesso accade, come spesso ci troviamo a dire. Quello che manca appunto è una volontà politica di intervenire su queste vicende, che partano appunto dalla situazione GKN, ma poi appunto vanno ben oltre, fino ad arrivare alle aziende più piccole.
E questa interconnessione è stata sottolineata anche nell'intervento di Greta Thunberg. La tre giorni non è stata importante solamente perché c'è stata la presenza di Greta, ma sicuramente il suo contributo in termini anche fisici di partecipazione, ma anche di intervento e riflessione per questa convergenza che voi da sempre ribadite, è stato motivo di soddisfazione per voi, nella misura in cui, insomma, si dà un respiro internazionale a tutto questo.
Noi crediamo che la presenza di Greta Thunberg, che suo malgrado è un simbolo di ciò che è stato il movimento climatico internazionale negli ultimi anni, abbia sancito qualcosa che noi andiamo ripetendo da tempo, ma che è stato sancito anche, diciamo così, nella più alta sfera dell'immaginario collettivo internazionale: non esiste più contrapposizione tra lavoro e ambiente. Il lavoro ci viene tolto nei distretti inquinanti della moda, dalla industria inquinante dell'automotive, e il tema ambientale viene utilizzato da questo sistema a targhe alterne. Un giorno ti licenziano dicendo che lo fanno per via della transizione climatica, il giorno dopo ti licenziano perché dicono che la transizione climatica è troppo rapida. È una scusa sociale, e chiunque oggi rallenti la transizione climatica, abbiamo letto tra l'altro messaggi con un astio importante verso Greta Thunberg, c'è ogni volta una tempesta destra, mi verrebbe da dire, ogni volta che si muove, ma questa tempesta affonda nell'idea che sostanzialmente stiamo perdendo benessere e lavoro perché c'è la transizione climatica. Ahimè, la transizione climatica non c'è, ritarda, noi ci stiamo impoverendo da anni mentre contemporaneamente aumenta l'inquinamento, continuiamo a registrare record di emissioni di CO2, ma questa idea che lavoro e ambiente siano contrapposti è un'idea che ha estrapolato dal lavoro l'idea stessa di vita. Cioè, mi verrebbe da dire, oltre al fatto che non è vero che la transizione climatica toglie posti di lavoro, ma anzi, se fatta realmente, li crea, oltre al fatto che non è vero, ma anche se trovassimo una piena occupazione nel totale inquinamento e nella guerra mondiale, esattamente il lavoro a che cosa serve? Ad arrivare a 50 anni, 40 anni, 30 anni come nel Medioevo e poi crepare? O c'è una qualche connessione tra il fatto che il lavoro ha un'utilità sociale di diritti, salario e di vita? E la vita è l'aria che respiri, sono i territori che attraversi, perché se poi devo lavorare una vita e un giorno un'alluvione mi porta via la macchina e la casa, ho lavorato una vita e continuerò a lavorare una vita per ripagarmi i costi dell'impatto climatico o della salute o di altro, e questo è pura follia, essere il criceto nella ruota.
Vogliamo questa trasmissione condividerla con il nostro pubblico, anche perché in qualche modo è una sorta di punto della situazione, perché tira le fila di tante riflessioni che poi, a prescindere dal caso e dall'avvertenza della mobilitazione dell'ex GKN, risuonano anche nei contenuti, quando parliamo per esempio dei casi di alluvione, di impatto sul territorio, la questione della gestione del suolo, della rigenerazione, della depavimentazione. Campi è stato uno dei territori più colpiti da tutto questo e tra l'altro voi siete stati estremamente solidali, attivi anche nel convergere a sostegno della popolazione colpita dall'alluvione, di cui tra poco meno di qualche settimana si terrà, insomma, l'anniversario per quanto riguarda la piana e non solo, ma veniamo da notizie di cronaca rispetto a questo. E c'è un tema che è quello dei fondi finanziari, che voi siete stati tra i primi ad evidenziare anche nello cercare di capire come questi fondi finanziari permeano la nostra vita. I padroni del mondo, il professor Alessandro Volpi, è un compendio che vi invitiamo a leggere e che spiega davvero come ci siamo trasformati tutti da cittadini in utenti finanziari e invita a una definanziarizzazione, insomma, veramente dai servizi pubblici fino agli affitti turistici, fino a tutto quello che è il sistema produttivo ma anche sociale, è permeato da sostanzialmente 9 grandi padroni del mondo che afferiscono a fondi finanziari. In tutto questo, nel mezzo, c'è stata e c'è GKN, e voi avete cercato anche di spiegarlo, cosa non facile, anche perché, voglio dire, il professor Alessandro Volpi è un docente che da anni spende la propria vita professionale e accademica per questo. Voi vi siete trovati dal vivere la vita all'interno della fabbrica a cercare di affrontare anche l'interpretazione di questa realtà che subivate.
Ma sì, nel nostro caso qualcuno disse che non bisognava disturbare il fondo finanziario Melrose perché deteneva il 30% del debito pubblico italiano. Questo non abbiamo mai capito se era vero o non vero, tant'è che però noi un po' le scatole al fondo finanziario si spera di avergliele rotte, diciamo così. Mi ricordo che quando la FIOM vinse il primo articolo 28 sui licenziamenti, il titolo ebbe un crollo del 7% in borsa. Io ho iniziato a fare attività sindacale nel 2008 e quindi mi sono, come dire, beccato in pieno la crisi del debito americano, e quindi abbiamo iniziato così, diciamo così, ho iniziato così la mia esperienza sindacale. E, tra l'altro, come dire, tutto viene rimesso in discussione dal volere di questi fondi finanziari, che a caduta poi si trascinano dietro appunto tutti i potentati, diciamo così, anche quelli più locali o comunque più legati alla produzione a tutti i costi, quindi alla finanziarizzazione a tutti i costi. Questo è un po' la società che ci fanno, dove stiamo vivendo. Spesso non ce ne accorgiamo, comunque ci assuefiamo, no? della situazione, poi insomma quando capita a qualcun altro spesso, come dire, viene percepita questa cosa, no? Diceva, è capitato a loro, e si cerca una scusa, no? Perché loro magari hanno sbagliato o hanno fatto troppo, o hanno alzato troppo la testa nel caso nostro, quando invece in realtà è un modello di società, no? È un modello di società che quando dice di adottare delle scelte lo fa al di là delle vite delle persone. Insomma, la finanza è questo, va al di là anche appunto dell'aspetto produttivo. Non l'abbiamo assolutamente toccato con mano.
Siamo in conclusione, sono le 9, ci scrivono, leggiamo un ultimo messaggio alla Ile Brangori, Firenze, di DHL. A settembre hanno dato 3 mesi per poi essere spostati tutti a Livorno. Sono quasi tutte donne con figli, verranno licenziate diverse persone che si occupano di fatture perché tutto ciò è stato spostato in India. Ci chiedono di tenere d'occhio la situazione, se possiamo lo faremo naturalmente. Salvetti annuisce, questa è una segnalazione sintomatica di tante altre realtà che stanno attuando questa modalità.
Quando lavori, quando vogliono farti lavorare, il capitale agisce con la propria presenza sfittica imponendoti ritmi, poi improvvisamente, come succede appunto in questo caso, in tanti altri casi, ti impone un vuoto. Di solito si dice chi se ne va che male fa, e invece non è così, perché lasciano un degrado sociale, lasciano anche logiche poco chiare, perché poi spesso gli asset degli stabilimenti vengono utilizzati per licenziare a costo zero, per rivalersi, per fare profitto addirittura sul licenziamento finale. Noi abbiamo cercato di dimostrare che questo vuoto, con un intervento pubblico, un intervento sociale, può essere colmato e togliere quindi una prerogativa sociale, una forza finanziaria di delocalizzazione di capitale speculativo, di distruggere territori, lavoro, benessere, competenze. E abbiamo dimostrato che questo vuoto può essere riempito addirittura uscendone in avanti tutti insieme e con qualcosa di ecologicamente avanzato. Direi che la domanda che noi lasciamo un po' per l'ennesima volta è: c'è questo paradosso di una fabbrica senza piano industriale e un piano industriale, il nostro, senza fabbrica. Ci sono mille ragioni per appoggiare GKN. Se uno si ricorda la tradizione di La Pira, se uno è contro le speculazioni finanziarie, se uno è per questo paese, ognuno può avere le mille.
Sceglietene una.
La domanda è: chi non appoggia GKN invece oggi? Esattamente, anzi, chi l'avversa? Che cosa sostiene e che cosa appoggia? Perché questa domanda noi oggi non sappiamo proprio rispondere, se non nella maniera più schietta e diretta possibile, che forse evidentemente una politica sociale basata sull'economia finanziaria, sulla speculazione, ha bisogno anche di uomini e donne che la sostengano con argomentazioni spesso capziose, per non dire quasi false.
Un mese di controinformazione crescente, il momento di mobilitazione assembleare a verifica il 17 novembre. In tutto questo ci saremo, continueremo a raccontare, continueremo a dare spazio, a condividere, cercando di tirare le fila sempre di più, anche per poter rendere comprensibile tutto quello che è un mondo, e il mondo che non è solamente produttivo e afferente alla vertenza GKN, come abbiamo cercato di raccontare. Ci chiedono come si chiama il libro citato, ve lo ridico, I padroni del mondo, del professor Alessandro Volpi. Davvero è un compendio di una sintesi di tutta la finanziarizzazione che è parte della nostra quotidianità. Riusciamo a comprenderlo grazie anche, insomma, a questo strumento divulgativo che è stato messo a disposizione, che in questi giorni viene presentato in varie occasioni a Firenze, l'ultimo con la FISAC, ma è stato anche a Prato, rispetto alla questione multi-utility. Insomma, i temi sono tanti. 9:03. Grazie a Matteo Moretti e a Dario Salvetti per essere stati con noi. Ci risentiremo e ci rivedremo naturalmente su queste frequenze e questi canali crossmediali.
Grazie,
grazie
mille.
A te, grazie a voi.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Teatro delle Donne presenta l'educazione sentimentale, azioni di contrasto alla violenza di genere. Da ottobre a novembre, 38 eventi nei quartieri 1, 4 e 5 di Firenze. Rassegna all'interno dell'autunno fiorentino. Info teatrodelledonne.com. Dal 15 ottobre al 28 novembre a Park, ad Alta Voce. Corso di lettura per adulti a cura di Antonio Fazzini e Amerigo Fontani in 8 incontri. Da Blixen a Maraini, passando per Munro, Highsmith, Yolsenar. Ingresso gratuito, iscrizione obbligatoria. creiamo un futuro di uguaglianza. Venerdì 25 e sabato 26 ottobre torna l'Oxfam Festival sul tema dell'uguaglianza. 13 incontri, oltre 30 relatori italiani e internazionali, fra cui Tito Boeri, Don Luigi Ciotti, Peter Gomez, Carmen La Sorella, Clara Mattei, Riccardo Staglianò. Dalle 10 alle 20 all'Istituto degli Innocenti e alla libreria Giunti Odeon di Firenze. Giovedì 24 alle 19 al Cinema alla Compagnia, Note e Parole per Gaza. Fuori festival con Giancane, Paolo Benvenu, Antonio De Matteo e tanti altri. Info e programma oxfam.it/festival.
Il GLUT ti aspetta a Firenze, in Viale Manfredo Fanti 20, con tanta musica live, ottimi cocktail e una tessera per entrare quando, quanto e come vuoi. Vai su glutfirenze.com, scopri il programma e tesserati online per evitare code all'ingresso. Sabato 19 ottobre, sul palco L'Amante, progetto musicale di Giorgia Pietribiasi. Apertura porte ore 22, inizio live ore 22:30. After show DJ set, ingresso gratuito per i soci GLU US Africo.
Contro radio.
Da 8 minuti parliamo adesso di Ecologies of Resistance a Middle East Now, è il tema di questa edizione, la 15ª di Middle East Now, rassegna cinematografica che torna dal 15 al 20 ottobre alla Compagnia di Firenze, alla Cinema Astra in Piazza Beccaria e in altri spazi cittadini. Ne parliamo con Roberto Rutaco, direttore artistico del festival. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Controradio.
Vogliamo spiegare sin da subito quanto, insomma, tutto ciò che ci pervade anche le nostre coscienze, ci sgomenta da un punto di vista umanitario innanzitutto, porta il Medio Oriente in una rassegna cinematografica e fa della cultura uno strumento di condivisione importante?
Sicuramente, dalla scelta del tema di questa edizione, che è Ecologies of Resistance, abbiamo abbiamo voluto riflettere sullo stato di crisi attuale, da una parte su quella che è la crisi climatica, le devastazioni ambientali, dall'altra le guerre, ai noi, che sono anche portatrici di non solo di devastazione umana, ma anche di devastazione ambientale. Basta vedere cosa è accaduto a Gaza in questi mesi, e i festival attraverso il programma di film, le mostre, la mostra in particolare, e anche i dibattiti. Vuol riflettere su questa situazione di crisi, e vuole anche mostrare, però, lanciare prospettive di resistenza a questa situazione, e anche di solidarietà rispetto alle popolazioni coinvolte, che poi alla fine in molti casi, appunto, come stiamo vedendo, sono inermi e non sono, come dire, sono gli effetti collaterali delle guerre.
Raccontavamo tra l'altro di Greta Thunberg, all'ex GKN di Campi. Abbiamo raccontato in questi giorni dei Fridays for Future, della convergenza tra giustizia climatica e giustizia sociale. In qualche modo, come dicevi, la crisi climatica, le guerre sono profondamente intrecciate. Tutto questo, questi ambiti emergono nella proposta che voi portate a Firenze.
Emergono nei film in cui raccontiamo, cerchiamo di raccontare storie di resistenza alle pressioni che vengono dal passato e dal presente, dai poteri coloniali, ma anche dai poteri della politica e della militarizzazione. Un contesto forte al festival di riflessione su questi temi è la mostra che presentiamo, che inaugura giovedì a Rifugio Digitale, il cui titolo è Air, River, Sea, Soil, A History of an Exploited Land, quindi aria, fiume, mare, terra, storia di una storia sfruttata, che sono cinque artisti che in cinque paesi e cinque contesti diversi di Medio Oriente, dalla Tunisia alla Giordania, al Libano, all'Iraq, raccontano di situazioni di sfruttamento delle risorse naturali e di conseguenze sulle popolazioni locali che abitano in questi contesti, che però cercano di resistere e di reagire a questo sfruttamento.
L'hai ben sottolineato, Middle East Now non è solamente una programmazione cinematografica, ma è molto di più, crea proprio delle occasioni anche di interconnessione culturale in città.
Sicuramente, cerchiamo di ampliare quanto più possibile anche la rete dei luoghi in cui avvengono gli eventi. Quest'anno facciamo un corso di cucina il venerdì pomeriggio, che si chiama Gaza Kitchen, memorie di una cucina sospesa. Lo facciamo alla scuola d'arte culinaria Cordon Bleu, verrà una chef palestinese, Chef Fida, che insieme a Silvia Chiarantini, personaggi noti perché hanno scritto Pop Palestine, che è un libro sul viaggio nella cucina popolare palestinese che ha avuto un grande successo, verranno a Firenze e terranno un corso di cucina sulla tradizione culinaria di Gaza assieme alle donne di Gaza. Ci saranno anche delle donne ospitate qui a Firenze, ma anche in tanti altri luoghi della città. Cioè, il cuore del festival è sicuramente il cinema, quindi le proiezioni al Cinema La Compagnia e anche al Cinema Astra, le serate con i film che abbiamo selezionato questa edizione, ma anche tanto altro che avviene in città, perché il senso è quello di coinvolgere quanto più possibile le persone sui temi del festival, per aprire delle finestre di conoscenza e di dialogo.
È bene ribadirlo, lo ricordiamo: da oggi al 20 ottobre Middle East Now torna a Firenze, Ecologies of Resistance. Tutti i particolari anche sul nostro sito controradio.it. Grazie a Roberto Ruta per essere stato con noi. Se state ascoltando dall'inizio questa puntata di Newsline, la nostra fascia informativa locale mattutina sulle frequenze di Controradio, trovate dei fili rossi anche di tematiche che sono appunto interconnesse tra di loro e che dalla cultura alla mobilitazione sindacale al territorio hanno dei rimandi. In tutto questo, mentre stavamo salutando i lavoratori della ex GKN alle 9 passate da un minuto, c'era arrivato un messaggio messaggio che vogliamo leggere, perché la chiosa qual è stata? E vabbè, leggi solo i commenti che ti fanno comodo, brava, come se io avessi dei commenti che mi fanno comodo, dunque io avessi un'interpretazione della realtà e non una condivisione di informazioni che poi vi fanno avere degli strumenti per interpretare, secondo le vostre valutazioni, quelle che sono le notizie, le vicende, le storie che raccontiamo. Ma insomma, ci prendiamo anche questi commenti, ci mancherebbe, la dialettica, il confronto con gli ascoltatori è bello perché è vario. E allora il commento diceva: va bene difendere i diritti dei lavoratori e cercare di avviare un processo per dei mondi produttivi meno impattanti sull'ambiente, ma sostenere che il cambiamento climatico è provocato principalmente da attività umane è dire una castroneria. Vi rendete ridicoli, è provato da climatologi che non è così, sono cicli millenari di cambiamento. Ecco, non vorrei davvero che poi ci si soffermasse sulle cause del cambiamento climatico e il cambiamento climatico fosse divisivo di per sé, perché altrimenti insomma guardiamo il dito e non la luna e non proviamo anche a analizzare quelle che sono le attività di ciascuno di noi nei propri contesti, piccolo, medio, grandi e globali, perché altrimenti ci sarebbe un immobilismo che dal punto di vista personale poi si estende al contesto globale. Quindi cerchiamo di tenere tutto insieme e soprattutto giudicare il meno possibile certi tipi di condivisioni di contenuti che vogliono essere con voi senz'altro divulgativi per capire la situazione. E l'ex GKN lo merita, perché ricordiamo, 10 mesi senza stipendio è solo uno dei dati economici e sociali che porta con sé questa storia, che vorremmo avesse una fine, ma soprattutto un principio, un inizio di reindustrializzazione che potrebbe essere un buon esempio per tutti, non solo per il nostro contesto locale. Sono le 9 passate da 16 minuti, tra poco andremo a saperne di più del Rock Contest, si sta avvicinando la prima serata, la prima selezione, ma soprattutto sono stati selezionati i 30 progetti dei giovani artisti che parteciperanno.
Ti ho inquadrato subito, ti ho appeso al muro con la cornice d'oro. Cresce più la mia ansia del valore del dollaro. La noia come scusa del mio passo stanco, come no, come no. Siamo animali persi ma dello stesso branco. Vorrei sottotitoli sotto i miei sguardi nel vuoto. In questi anni ripidi ho perso il mio lato buono. Sveglia in preda al panico, vivo in preda al panico. Dammi un anestetico per non sentire niente più. Si salvi chi può scappare forte, forte. Scivoliamo via da chi ci vuole fottere. Si salvi chi può, si salvi chi può. Scivoliamo via perché scappare è forte. Visto le nuvole fucsie di un filtro retro. La gioia che mi invade nel restarti accanto. Come no, come no. Siamo animali persi ma dello stesso branco. Ho gli occhi così lucidi, non riesco a metterti a fuoco. Corri sottotitoli per farti capire chi sono. Soffoco nel traffico, no che non ho il fisico. Tutto mi dimentico per non sentire niente più. Si salvi chi può.
Alle 9:18 minuti diamo il buongiorno, salutiamo Giuseppe Barone, direttore artistico del Rock Contest. Ciao Giuseppe.
Buongiorno a te e agli ascoltatori.
Non possiamo dire molto, siamo a ridosso della conferenza stampa ufficiale che si terrà in regione, ma insomma abbiamo i 30 selezionati.
Sì, è stato come sempre lungo e faticoso, ma fra le circa 500 iscrizioni abbiamo scelto i 30 che per quest'anno vedremo sui palchi. Un'edizione anche particolarmente stimolante, diciamo, quasi sperimentale, insomma sembra essere un po' cambiata l'onda per quanto riguarda le produzioni musicali dei giovanissimi emergenti. Sembra che ci sia più voglia di sperimentare, sembra un po' passata la sbornia della musica fatta più per i social che per se stessi, quindi insomma c'è davvero tanta carne sul fuoco.
Allora, un festival, un rock contest, lo ricordiamo, che ha ricevuto candidature da tutta Italia e che vede dunque la partecipazione di progetti artistici dislocati in tutta la penisola.
Sì, assolutamente, da Torino a Caserta, da Trieste a Roma, insomma il Rock Contest è sempre al centro dell'attenzione dei giovani gruppi italiani e ha sempre di più, vorrei dire, una funzione quasi di servizio, perché nel momento in cui i locali in cui esibirsi sono sempre meno in tutta Italia, ecco, il Rock Contest è un'occasione assolutamente unica. Ci sono alcuni di questi gruppi, di questi progetti, che sono anche molto, molto strutturati, molto avanti dal punto di vista compositivo, anche di idee, che non hanno mai suonato, che ci dicono che la loro esibizione al Rock Contest sarà la loro prima vera esibizione su un palco. Quindi insomma, in un momento così, nella carenza delle strutture, il Rock Contest ha quasi, dicevo, una funzione di servizio.
Una grandissima opportunità che è stata ribadita in queste tappe di avvicinamento verso appunto l'edizione 2024 anche dai passati partecipanti al contest.
Guarda, siamo sempre orgogliosi di essere riusciti a individuare e a lanciare alcune delle cose più importanti degli ultimi anni nella musica italiana. Dei talenti cristallini come Emma Nolde, come L'Amante, ecco, sono i nostri migliori testimonial in qualche modo. Sì, è una storia che parte da lontano e che va avanti con sempre ulteriori conferme. Ce lo diciamo da soli, ma è anche un po' la verità.
E allora giovedì 24 ottobre la prima serata, poi tutte le altre, il calendario che uno si deve appuntare al frigo proprio da ottobre fino a dicembre.
Assolutamente,
il 7...
appuntamenti imperdibili per il 7 dicembre la finale, ma il 24 della prossima settimana è la prima serata live al Combo di Firenze.
E allora rockcontest.it, tutte le informazioni, ricordiamo il contest Rock Contest organizzato da Controradio, l'associazione Controradio Club in collaborazione con Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, il contributo di Regione, SIAE e Publiacqua, patrocinio del Comune di Firenze. Ci sono anche dei nuovi sponsor insieme insomma agli storici, davvero una bella rete di sostegno e di opportunità per i giovani musicisti provenienti da tutta Italia. Grazie Giuseppe Barone per essere stato con noi, ci vediamo al Rock Contest.
Grazie a voi e buona giornata.
Aspettando che poi finirà. Ma non dipende da me.
Siamo in conclusione di Newsline, la fascia di approfondimento sull'informazione locale che tornerà per quanto riguarda soprattutto la cronaca alle 12.45 sui nostri canali cross mediali, tutti gli aggiornamenti e anche le interviste riascoltabili in podcast, e poi nella versione serale alle 18.35 ci lasciamo con una dichiarazione del Presidente della Repubblica. Il sistema di welfare frutto dei principi della Costituzione e delle scelte compiute nei decenni repubblicani costituisce un pilastro del nostro modello sociale, così il Presidente Mattarella in occasione del forum Welfare Italia che si tiene oggi a Roma. Vi diamo appuntamento con l'informazione nelle rubriche, negli spazi che vi abbiamo detto, ma tra poco arriva anche l'ora di ricreazione con Mirko Roppolo, poi Benedetto Ferrara e il suo A Ovest di Padalino. Dalla redazione l'augurio a tutti voi di una buona giornata.
My fantasy, I see her in my dreams.